Siamo giunti alla penultima dottrina delle cinque dottrine della grazia e questa mattina, per la grazia di Dio, cercheremo di affrontare questo argomento, l'elezione incondizionata. Però vogliamo dare prima di tutto la precedenza alla parola di Dio e Ruth ci leggerà i testi previsti per questa riflessione di quest'oggi. Allora, il primo testo è Romani, capitolo 8, dal versetto 28 a 30.
Il risultato benefico dell'amore di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, il quale sono chiamate secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figliolo suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica.
Un secondo testo è nel capitolo successivo, al capitolo numero 9, dal versetto 11 al versetto 13.
Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanessero fermi il proponimento di Dio, secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà il minore, come è scritto, ho amato Giacobbe ed ho odiato Esaù.
Grazie Ruth. Una terza lettura che faccio è dalla prima epistola dell'Apostolo Pietro al capitolo numero 1, versetto numero 2, e qui, come stiamo per leggere, abbiamo l'Iddio uno e trino impegnato, coinvolto nella elezione incondizionata. Dice l'Apostolo Pietro, dopo i saluti, la presentazione, ripete per due volte eletti. Al versetto 2 dice eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi col sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Ecco, ho voluto leggere questo terzo testo proprio per dare, diciamo, completezza agli altri due testi. Di Dio uno e trino, qui è presentato in partenza all'origine di questa elezione incondizionata. Come altre volte, ho preparato delle illustrazioni che voglio, diciamo, così mettere davanti alla vostra attenzione, anche perché quest'anno noi abbiamo meditato, rimeditato e anche studiato che cosa della riforma? Cinque sono. Non vi spaventate per questo, ecco, per questa prima illustrazione. Ho cercato in qualche modo di collegare le due cose. Io ho dato un tema, 5x5, 25. Forse qualcuno di voi si chiederà, ma Davide che cosa vorrà dirci? Adesso vogliamo vedere, cercheremo di capire. C'è un filo conduttore che è il filo rosso, ecco, mi sono munito anche di una bacchetta così per vogliamo fare un riassunto, ecco, di quello che abbiamo visto i cinque sola quest'anno. Ci troviamo ancora nell'anno della Riforma, 500 anni dopo la Riforma avviata da Martin Lutero. Ricordate, penso che riusciamo a ricordare i cinque sola: sola scrittura, sola fede, sola grazia, solo Cristo, solo a Dio la gloria. I cinque sola. E poi abbiamo le cinque dottrine della grazia, che anche cronologicamente sono venute dopo. Abbiamo la prima dottrina, la depravazione totale o assoluta, oppure radicale. Poi abbiamo la elezione incondizionata, che vedremo fra poco. Poi abbiamo la grazia irresistibile. Poi abbiamo l'espiazione limitata e poi abbiamo la perseveranza dei santi, che vedremo la domenica prossima, diciamo da parte di Francesco. Quindi vedete, abbiamo la grazia, le dottrine della grazia, che sono i cinque punti del calvinismo. Allora vedete questa linea rossa, questa freccia rossa, che attraversa i primi cinque sola, le cinque dottrine della grazia, e poi abbiamo ancora altre cinque affermazioni incontestabili che abbiamo letto questa mattina al capitolo 8 di Romani. E quali sono queste cinque affermazioni incontestabili che fa l'Apostolo Paolo? Primo, preconoscenza. Seconda affermazione incontestabile, predestinazione. Terza affermazione, anch'essa incontestabile, che è la chiamata efficace o la chiamata interiore, la chiamata generale o chiamata esclusiva specifica. E poi abbiamo la giustificazione. Poi abbiamo infine quinta affermazione incontestabile del piano di Dio, che è la glorificazione. Il filo rosso continua ancora. Le cinque dottrine della grazia sono anche chiamate il tulipano, ecco. Perché? Perché ogni lettera corrisponde ad una dottrina a una dottrina delle cinque dottrine della grazia, o i cinque punti del calvinismo. Quindi tulip mi pare che si dica così in inglese. Io invece ho pensato alla mano, visto che abbiamo anche i bambini con noi, ho pensato alla mano invece del tulipano. Perché? Perché con la mano noi la portiamo sempre con noi, soprattutto la mano destra, per lavorare, per fare dei servizi, per scrivere anche ai nostri ragazzi che vanno a scuola, collegando le cinque affermazioni incontestabili che l'Apostolo Paolo scrive ai Romani con preconoscenza pollice. Quando magari vi ricordate che al pollice dovete collegare la preconoscenza, predestinazione con indice, poi la chiamata con il dito medio, poi giustificazione con anulare e glorificazione con mignolo. E oggi si è parlato di matrimonio. Manuela prima parlava del matrimonio e che l'adulterio è, quel grave misfatto, quel grave peccato che rompe, che infrange l'unione fra due che si amano, che si amavano, che si amano, che si sono voluti bene e poi si sono sposati. Ebbene, la giustificazione risponde all'annulare. Qualche domenica fa abbiamo sposato Gabriela, Ecco. Cosa fanno i due quando si amano, si sposano e poi firmano? Che cosa si mette all'anulare? La fede. La fede è chiamata la vera, è chiamata anche, l'anello nuziale. La fede. Per sola fede, dice l'Apostolo Paolo, noi siamo stati giustificati. Per sola fede, una sola fede, lo sposo mette la sua fede all'anulare della sposa e la sposa mette l'anello nuziale all'anulare dello sposo. Di questi cinque anelli, questi anelli d'oro massiccio, Dio si è fatto una collana al petto, sul collo, per mostrare all'universo intero il suo grande piano di salvezza, il suo grande amore, la sua grazia veramente indicibile e inenarrabile, tanto è grande. E poi ha preso questo anello di questa collana di cinque anelli e l'ha messo al dito, perché egli si è impegnato con noi. Questa collana può essere anche una catena, egli si è incatenato a noi e noi ci siamo incatenati a lui, uniti. Quindi giustificazione risponde all'anulare. Quindi ricordiamo queste cinque: sola fede, sola grazia, poi le cinque dottrine, le cinque affermazioni incontestabili che l'Apostolo Paolo abbiamo letto, cinque dita della mano, e non finisce ancora qui, perché ci sono le cinque domande retoriche che l'Apostolo aggiunge quando finisce di scrivere, no? Che abbiamo letto, siamo stati preconosciuti, predestinati, chiamati, giustificati, glorificati, poi ad un certo momento l'Apostolo cosa fa? Egli elenca cinque domande, quasi che volesse sfidare l'universo intero, quasi che volesse mettere tutti di fronte a queste domande, nelle quali domande ci sono già delle risposte ben precise. Che diremo dunque? Prima domanda. Seconda domanda: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Terza domanda: colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, eccetera, eccetera. Quarta domanda: chi accuserà gli eletti di Dio? Chi ci separerà dall'amore di Dio? Ora vedete perché ho detto 5 per 5, 25, perché abbiamo qui un quadro completo di 5 affermazioni, di 5 dottrine e un filo conduttore, un filo rosso che porta dalla grazia fino alla glorificazione. Questo è una prima illustrazione. Una seconda illustrazione vuole essere più precisa e nel testo che noi abbiamo letto. Allora, ancora qualche attimo. Come vedete, qui abbiamo questa linea che va dall'eternità alla eternità. E l'Apostolo Paolo, delle cinque affermazioni veramente molto forti, abbiamo preconosciuti, predestinati, e tutto questo avanti il tempo, avanti la storia, avanti la creazione, avanti il peccato, avanti la redenzione. Qui abbiamo questo filo che vuole rappresentare l'eternità. Infatti l'Apostolo Paolo dice che siamo stati eletti avanti la fondazione del mondo, in Efesi capitolo 1, versetto 4. E leggendo poi altri versetti, sempre del capitolo 1, potremmo aggiungere ancora altre cinque benedizioni dell'elezione incondizionate. Tra questa benedizione c'è l'adozione, adottati come figli di Dio. È come se l'Apostolo Paolo volesse in qualche modo, con la sua mente, con la sua riflessione, volesse attraversare i secoli, attraversare i tempi, attraversare, diciamo, tutte le economie, tutti i periodi della storia, fino ad arrivare niente meno che nell'ufficio personale di Dio, dove il Dio, avanti il tempo, avanti la storia, avanti la creazione di ogni cosa, in questo suo ufficio strettamente personale, ha pianificato sul tavolo la nostra salvezza, la elezione incondizionata. Paolo riesce, con la sua mente, dotato della sapienza di Dio, a penetrare il tempo, i veli, diciamo, della storia, fino ad arrivare niente meno che nel cuore di Dio, avanti ogni cosa. E Dio lo aveva riempito della sua saggezza e della sua sapienza perché Paolo ne potesse parlare, diciamo, ai credenti delle chiese di Roma e anche a noi che siamo venuti dopo. Allora qui abbiamo questo filo, ecco, che rappresenta l'eternità. Continua questa eternità, anche se il Dio a un certo momento crea ogni cosa, il mondo, i cieli e la terra, e abbiamo il tempo, la storia, l'umanità, e in questa storia, vedete, in questo filo, in questo tracciato rosso, l'Apostolo poi parla di chiamati e giustificati, per poi ritornare di nuovo a riprendere, diciamo, l'eternità, nella quale eternità noi siamo glorificati. Ora, anche se il testo che abbiamo letto questa mattina, diciamo, dei Romani capitolo 8, dal 28 a 30, non c'è la parola elezione, non c'è la parola eletti, c'è, diciamo, più avanti, ecco, l'elezione è proprio questa, l'elezione incondizionata. Abbiamo letto al capitolo 9, da 11 a 13, di questa parola elezione. Tutto questo è elezione incondizionata. Abbiamo, ecco, penso che dovrebbe essere chiara, diciamo, questa illustrazione, giusto per capire, per comprendere il piano elettivo. E credo che bisogna tenere presente anche questi due triangoli. Il primo triangolo è che questo piano elettivo è un piano 3I, invincibile, immutabile e poi irresistibile. Questo piano elettivo di Dio avanti la fondazione del mondo è un piano di elezione da parte di Dio che è invincibile, ricordiamo queste tre parole, è immutabile, che nessuno può mutare, nessuno può cambiare, nessuno può entrare nell'ufficio personale di Dio e cambiare i file, cambiare un po' le cose, perché è tutto quanto lì, diciamo, decretato. E poi irresistibile. Non c'è potenza, non c'è sapienza a questo mondo e nell'altro mondo che possano opporre resistenza al suo piano, quando il suo piano è un piano, diciamo, che parte da un decreto di Dio. Ecco. Invincibile, immutabile, irresistibile, ci dice qui l'Apostolo Paolo, in risposta alle difficoltà, alle incertezze, alle sofferenze che gli eletti attraversano. Secondo, diciamo, triangolo che avete qui a fianco è la sovranità di Dio. L'Iddio è sovrano, non soltanto a grandi linee, Dio è sovrano anche in fase di esecuzione. Questa sovranità di Dio è totale, Dio sovrano totalmente, Dio sovrano radicalmente, Dio sovrano assolutamente. Quindi altri tre aspetti che dobbiamo ricordare. Tutto questo è contemplato nella elezione incondizionata. Eccolo, tenete presente, diciamo, tutto questo, so che non è tanto facile, ma possiamo ricordarlo se avete preso nei vostri appunti, oppure potete anche successivamente copiare. Piano elettivo di Dio che parte avanti alla fondazione del mondo, invincibile, immutabile e irresistibile. Dio che è sovrano e che ha escogitato, che ha pianificato e ha progettato questo piano elettivo, è un Dio sovrano, totalmente sovrano. Dio sovrano radicalmente è un Dio sovrano assolutamente. Ecco perché l'elezione incondizionata si radica profondamente in questo, diciamo, in questo convincimento. Questo mi pare molto importante da sottolineare, poi potremo anche tornare, diciamo, più avanti. Quando ci incamminiamo in questo lungo argomento, abbiamo sicuramente due pericoli che voglio semplicemente, così permettetemi di dire questo. Ci sono almeno due pericoli o due trappole da evitare. La prima trappola è quella della intolleranza nei confronti di chi la pensa diversamente per quanto riguarda questa dottrina della elezione incondizionata. Perché in essa abbiamo parlato della preconoscenza e della predestinazione. Credo che sia molto utile ricordare questo pericolo della intolleranza nei confronti di chi la pensa diversamente. Questo è un primo pericolo. Sappiamo tutti che quando qualcuno si mostra fanatico, molto intollerante, si chiude agli argomenti degli altri, forse probabilmente non è sicuro della cosa in cui lui crede. E a volte c'è questa aggressività, diciamo, supplementare nei confronti degli altri da negare la comunione, la collaborazione e quant'altro. Credo che questo sia un pericolo da evitare, che dobbiamo, diciamo, ricordare. A volte si ha questa reazione così violenta, così aggressiva, di chiudersi agli argomenti degli altri. Un secondo pericolo è quello che, dato la profondità dell'argomento, data la vastità di questo argomento, è che nessuna ragione umana, nessuna sapienza umana riesce a scandagliare i fondali di questa dottrina così grande, così bella, così meravigliosa, ma anche non di facile comprensione. Allora questa dottrina viene messa da parte. Ecco, noi la mettiamo da parte. Non credo che questo possa essere un atteggiamento cristiano, un atteggiamento giusto. Bisogna interessarsi, diciamo, a ciò che la parola di Dio insegna, a questo insegnamento, affrontare questo insegnamento, anche se si hanno dei convincimenti, diciamo, come a proposito della elezione incondizionata. Ma credo che sia sbagliato assumere quell'atteggiamento di chiusura, a volte anche di condanna, a volte anche, ahimè, di scomunica verso chi la pensa diversamente, anche perché questa dottrina, che è importante, perché in lungo e in largo, in tutta la Sacra Scrittura, sono frequenti i termini eletti, elezione, oppure scelti, se si usa magari un'altra traduzione, non è per esempio importante da mettere sullo stesso piano della cristologia. L'apostolo Giovanni è molto chiaro quando dice che noi non possiamo camminare insieme con coloro che negano Gesù Cristo venuto in carne, Gesù Cristo il Figlio di Dio, la piena divinità, dove in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, dice poi l'apostolo Paolo. Allora qui non è possibile camminare insieme, non è possibile, diciamo, comunione, non è possibile, diciamo, tante altre manifestazioni della comunione. Ma per quanto riguarda poi il resto, credo che almeno questi due pericoli dobbiamo, ecco, essere molto attenti e lasciarci ammaestrare. Torniamo allora al nostro argomento ancora per qualche attimo. Una prima tesi, abbiamo detto, è la sovranità di Dio. Una prima tesina è la sovranità di Dio. Il Dio esercita in modo, diciamo, straordinario, unitamente alla sua onnipotenza, perché il Dio non soltanto è sovrano radicalmente, totalmente e assolutamente, ma egli è l'onnipotente. Ma l'onnipotenza di Dio non bisogna considerarla come una dittatura, come un despota, come un tiranno. No, Dio è potente, è talmente potente, è l'onnipotente, perché egli ha questo potere di portare a termine ciò che egli ha decretato, ciò che egli ha, diciamo, pianificato e ha progettato. Non bisogna dunque intendere l'onnipotenza di Dio come un tiranno, no? Nel nostro modo di pensare, il nostro linguaggio. E il Dio, un'altra seconda tesi, un'altra piccola tesi, sovrano, ha scelto da ogni eternità coloro che giungeranno a salvezza. E solo gli eletti, eletti vuol dire scelti, altre traduzioni portano, diciamo, quest'altra parola, scelti, solo questi scelti, eletti, in definitiva saranno salvati. Eletti a salvezza. E quando noi leggiamo per esempio in Atti capitolo 13 versetto 48 è detto che i gentili, i non giudei, si rallegrarono perché la parola era giunta a loro. E poi aggiunge, diciamo, l'autore Luca, e tutti quelli che erano, diciamo, destinati, mi piace questa versione, tutti quelli che erano destinati a salvezza diventarono credenti, eletti e poi portati a salvezza. L'eletto da parte di Dio, scelto da parte di Dio avanti la fondazione del mondo, decretato da Lui, abbiamo visto prima, preconosciuti, preconoscere, e poi predestinati, decretato. Ha decretato che il destino di questi eletti, di questi preconosciuti, più avanti vedremo la posizione della elezione condizionata, ecco, eletto a salvezza. L'eletto sarà portato alla salvezza, l'eletto diventerà credente. Quindi Dio non soltanto nel suo piano invincibile, nel suo piano, diciamo, grande, straordinario, ha eletto, ha decretato questa elezione, egli ha anche scelto i mezzi attraverso il quale l'eletto giungerà alla salvezza, giungerà alla conoscenza del Vangelo e diventerà poi credente. E questo è, diciamo, un percorso infallibile, diciamo, certo e sicuro. Quindi non soltanto il Dio ha decretato l'elezione, ma il Dio ha anche determinato e predeterminato i mezzi attraverso i quali l'eletto giungerà alla salvezza, e infallibilmente, certamente, prima o dopo, presto o tardi, raggiungerà il suo fine attraverso il mezzo della predicazione dell'Evangelo, attraverso l'annuncio della parola del Signore. Dio dunque è sovrano nell'aver scelto, diciamo, se, in base al suo amore e in base alla sua, preconoscenza, ecco, anche i mezzi egli ha, diciamo, ha scelto. Quindi preconosciuti e predestinati. Poi vedremo il significato di preconoscere e poi predestinati. Dunque Dio ha decretato anche il destino. Quale destino avranno questi preconosciuti, questi amati e questi eletti avanti alla fondazione del mondo? È un destino che poi è questo della glorificazione. Una terza piccola tesi è l'incapacità totale dell'uomo. Abbiamo ascoltato altre volte dalla precedente, diciamo, riflessione, che l'uomo è totalmente incapace, totalmente e assolutamente e radicalmente incapace di rispondere al Signore. E in questo, visto che abbiamo anche parlato della riforma, ricordate che Lutero scrisse un trattato parlando proprio di questo, dando una risposta ben chiara, decisa, al suo amico umanista Erasmo da Rotterdam. Egli scrisse il De Servo Arbitrio in risposta al libero arbitrio scritto dall'umanista Erasmo da Rotterdam, proprio perché l'uomo è incapace, assolutamente incapace e totalmente sprofondato nella sua incapacità, che la parola del Signore addirittura lo chiama morto spiritualmente nei propri peccati e nei propri falli, dice più avanti l'Apostolo Paolo. Ed è veramente lo Spirito di Dio che rigenera, che agisce, che opera, Lui che è il Creatore. E questo mi pare molto importante da sottolineare, perché molto spesso viene esclusa la presenza dello Spirito di Dio in questo processo sia dell'elezione che nel processo di salvezza. Addirittura, diciamo, qualche volta viene confinato lo Spirito di Dio semplicemente ad un ruolo marginale, ma in realtà lo Spirito di Dio è presente in questo lavoro. Ed è lo Spirito di Dio che opera, e opera interiormente all'eletto che è chiamato da Dio attraverso una chiamata efficace. Una chiamata esteriore e la chiamata interiore. È lo Spirito di Dio che lavora dentro, che raggiunge, diciamo, la sede centrale di tutti gli affetti, di tutti, diciamo, di tutte le sue decisioni, di tutte le sue scelte. Che Dio non è soltanto sovrano sulla realtà creata e sui vari regni della terra, i vari regni dell'universo. Il Dio è sovrano ed è radicalmente sovrano anche nelle scelte umane, anche nelle decisioni umane. Ed è lo Spirito di Dio dunque che agisce all'interno dell'uomo, interiormente all'uomo, perché possa essere ricreato dal Signore e da Dio. Per questo che Agostino ad un certo momento egli scrive nei suoi scritti e dice che lo Spirito di Dio ci è interiore molto più di quanto noi possiamo pensare interiormente. È questo che dice l'Apostolo Paolo al capitolo 8, scrivendo ai Romani, quando parla dello Spirito di Dio. No? È colui che opera non soltanto all'interno del creato, perché geme ed è in travaglio, ma egli opera, ed opera in maniera sovrana, in maniera misteriosa, all'interno del cuore umano, all'interno della Chiesa, interiormente all'essere umano. E credo che qui si possa già abbozzare una prima risposta, diciamo, a coloro che pensano a Dio come colui che muove un po', no, il telecomando, e che tratta l'uomo come un robot, come un automa. Questo potrebbe essere pensato e immaginato da noi se fosse dall'esterno, ma il Dio non agisce solo dall'esterno, egli agisce anche interiormente. E questa tesina mi pare di sottolinearla con molta evidenza e con molta forza, perché il sì dell'uomo che riesce a dire a Dio non è un sì autonomo e indipendente da Dio, ma è un sì provocato, lavorato e creato dallo spirito creatore all'interno dell'uomo. E quel sì che questa mattina tu dirai all'annuncio del Vangelo, all'annuncio della salvezza, è quel sì che lo Spirito di Dio crea nel tuo cuore, rispettando la tua personalità, rispettando i tuoi affetti, rispettando tutto della tua personalità. Perché egli non ti spersonalizza, egli non ti violenta, ma interiormente lo Spirito di Dio opera in maniera che noi non riusciamo a immaginare, non riusciamo a pensare, non riusciamo a spiegare. Perché lo Spirito non impone, ma espone. E questa parola di Dio che viene ascoltata, lo Spirito di Dio è in grado, perché egli è il creatore, egli ti ha creato, ed è capace ed è potente da ricreare nel tuo cuore tutte le condizioni perché tu possa dire sì a Dio, sì a Cristo. E questo tuo sì è congiuntamente al sì dello Spirito Santo che suscita, e questa è un'opera che è veramente straordinaria, che solo lo Spirito di Dio può fare. Potrei usare qui due illustrazioni. La prima, quando, non so se avete già studiato la dottrina delle Scritture, quando rifletterete o se avete già riflettuto sull'ispirazione dello Spirito Santo delle Scritture. La Bibbia è parola umana, ma soprattutto parola di Dio. Le due cose non possono essere separate. Non siamo chiamati a separare nella Bibbia la parola di Dio e la parola d'uomini. No, le due cose sono strettamente legate, congiunte, sposate, strettamente unite. Ciò che Dio ha unito non bisogna separare. Una seconda illustrazione noi la possiamo, per esempio, attingere dalla cristologia. E fra qualche giorno festeggeremo, celebreremo il Natale. Nella persona del Signore Gesù Cristo noi abbiamo la natura divina, vero Dio, e la natura umana, vero uomo, vero Dio e vero uomo, strettamente congiunti nella persona del Signore Gesù Cristo. In Gesù Cristo dunque abbiamo la perfetta pienezza della divinità e in Gesù Cristo noi abbiamo la perfetta pienezza della umanità. La stessa cosa accade quando lo Spirito di Dio agisce attraverso la chiamata efficace nel tuo cuore, nella vita dell'uomo. Il tuo sì è strettamente unito e congiunto, attaccato, legato per il tempo e per tutta l'eternità al tuo sì che lo Spirito di Dio ha ricreato. Allora vedete la potenza di questo Evangelo, la potenza di Dio come agisce all'interno dell'uomo. E allora qui non si tratta di una marionetta l'uomo, non si tratta di un robot, ma si tratta di una creatura di Dio nella quale Dio agisce ed opera. Permettetemi ancora qualche minuto per esporre la elezione, diciamo, condizionata. Secondo questa opinione, l'elezione condizionata è basata sulla decisione dell'uomo. La preconoscenza, come dice qui l'Apostolo Paolo, preconosciuti, secondo questa posizione, non vorrei, diciamo, avere qui dei sentimenti di polemica e neanche di condanna, cerco semplicemente di capire che cosa mi vuole, che cosa mi si presenta. La dottrina della preconoscenza, che nell'eternità è vista semplicemente come in termini di previsione. Il Dio che prevede avanti l'eternità, il Dio prevede, per esempio, Gabriela, visto che ha preso di mira, che Gabriela nel 2017, nel 2018, messa di fronte all'annuncio del Vangelo, dirà sì. E A questo momento scatta l'elezione e Dio ti iscrive nel suo registro, no? Nel suo ufficio personale, ricordate, dove Dio ha escogitato e pianificato il tutto, ti iscrive nel suo libro della elezione. Ma in questo caso, come dice il termine, è una elezione condizionata. Non è l'elezione incondizionata dove il Dio, a prescindere da tutti e da tutto, egli decide, decreta, avanti il tempo, avanti la fondazione del mondo, avanti che creasse l'uomo e la terra, avanti che creasse, diciamo, Gabriela, ma in questo caso l'elezione di Dio scatta nel momento in cui l'uomo prende una decisione. E questa decisione che l'uomo prende è perché il Dio fa una grazia universale ad ogni essere umano. Questa grazia universale è che il Dio ricrea il libero arbitrio autonomamente e indipendentemente da lui, perché la creatura umana assolutamente, indipendentemente da Dio, autonomamente da Dio, nella sua volontà, possa dire sì a Dio oppure un no. Questo, diciamo, è quello che insegna l'elezione condizionata. E in questo caso l'elezione, allora, è presa dalla semplice decisione dell'uomo. Il Dio sarebbe in qualche modo fuori da questo. È come qualcuno che si affaccia alla finestra e osserva attentamente che cosa accade. Sulla base di ciò che accade poi decide. Ma non è così che mi pare la Sacra Scrittura ci autorizzi a credere. Perché se fosse così, allora noi avremmo almeno tre conseguenze, tre implicazioni, con le quali desidero, diciamo, concludere. La prima considerazione è che se Dio è semplicemente spettatore e che autonomamente la creatura ha, diciamo, staccato, indipendente da Dio, possa decidere, allora vuol dire che quello che io decido oggi, domani, se io dico di sì oggi, domani posso dire di no, perché solo Dio è immutabile, solo Dio non cambia mai, io sono mutevole, volete per qualsiasi ragione. Il mondo di oggi è basato sulle incertezze. Una cosa è certa a questo mondo, che tutto è incerto. Due che si sono sposati, fra un mese si dividono, si separano, addirittura si arriva a conseguenze ancora molto più gravi, cambiano gli umori. E allora questa salvezza come viene capita? Questa elezione come viene capita? Ciò che io oggi ho detto sì, domani posso benissimo dire no, perché cambio, muto. E allora voi immaginate tutta quanta la mia disperazione. La notte io non riuscirei a dormire, perché questa salvezza io la potrei perdere da un momento all'altro, perché è dipesa e dipendente dal mio sì. Se oggi ho detto sì, domani posso benissimo dire no. Ma se questa elezione, se questa salvezza è basata sul decreto immutabile di Dio, sul decreto invincibile di Dio, sul decreto che nessuno può mai scardinare, perché questo decreto è nella cassaforte di Dio, e a custodia della cassaforte di Dio c'è lo stesso Dio, e per raggiungere questa cassaforte io devo passare sul corpo di Dio. Non soltanto egli mi ha salvato, ma custodisce la mia salvezza. E non soltanto egli custodisce la mia salvezza, egli custodisce me stesso. Che grandezza, che benedizione, quale grande amore da parte di Dio. Se questa elezione, se questa salvezza, allora è basato su Dio, sul decreto di Dio, su ciò che egli ha deciso, ha registrato e timbrato sui suoi, diciamo, sui suoi appunti, sui suoi file, nel suo ufficio, come abbiamo detto, allora io posso dormire tranquillamente. Potrei avere tentennamenti, potrei avere delle sconfitte, potrei avere cadute e ricadute nel peccato, ma sarò sempre, 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 eternamente di Dio. Seconda conseguenza. Se Dio dunque è indipendente, l'uomo è indipendente perché a partire da se stesso egli deve prendere una decisione, allora vuol dire che la mia attività di preghiera e la preghiera di intercessione come Chiesa non può avere efficace. Perché devo pregare Dio di salvare e di vincere le resistenze nel cuore di un mio collega di lavoro, di mia moglie o di mio marito o di mio figlio? Non è possibile questo, perché Dio non può intervenire in uno spazio che è autonomo e indipendente. Lui osserva soltanto le decisioni che prendi. Ma se Dio invece è capace, è potente ed è onnipotente di intervenire e di operare potentemente nelle scelte dell'uomo, allora ecco che egli può veramente compiere un'opera straordinaria. Terza conseguenza. Anche la nostra attività di adorazione, di lode, sia come Chiesa che a livello individuale, può essere un'adorazione mutilata. Perché se questa mia elezione, anche l'1%, dipende da me e non tutto dipende da Dio, allora vuol dire che io con Dio posso avere un tavolo dei negoziati e delle trattative. Ma invece la dottrina della incapacità totale, assoluta e radicale dell'uomo non pone l'uomo di fronte ai negoziati con Dio. O ci è resa incondizionata, oppure si va avanti per la propria strada. Questo mi pare molto importante. La nostra adorazione diverrebbe dunque mutilata. Non è un'adorazione indirizzata a Dio, che è Lui l'autore della mia salvezza, in toto, in tutto, completamente e radicalmente. L'ultimo avvertimento per tutti i sostenitori della elezione incondizionata. C'è qui una trappola, e con quest'ultimo appunto vorrei, diciamo, veramente concludere. Molto spesso la elezione condizionata può essere vista come una superiorità, e questo è stato il grande tranello in cui caddero i farisei. Essi avevano pensato che l'elezione di Dio del suo popolo per loro potesse essere un atteggiamento di superiorità sugli altri. Invece abbiamo ascoltato prima che l'elezione deve essere una chiamata al servizio e non all'autoesaltazione, una chiamata alla perpetua ed eterna gratitudine a Dio, ad un servizio verso coloro che non sono ancora salvati. Certo, noi non conosciamo quali sono gli eletti. Dio non è che ci ha mandato l'elenco degli eletti qui, per esempio, di Cinisello. Non lo sappiamo chi sono gli eletti. Non lo sappiamo. Il Signore ci chiama dunque ad evangelizzare ad ogni creatura. Se vogliamo conoscere gli eletti della testimonianza del Vangelo, siamo chiamati a presentare l'Evangelo ad ogni creatura e ad ogni cittadino, dal primo cittadino all'ultimo cittadino. E allora possiamo pregare il Signore e chiedergli: facci conoscere quelli che sono sulla via della salvezza e che presto o tardi diventeranno tuoi credenti. Vi concludo qui. Grazie per la vostra attenzione, per la vostra pazienza. Se vi sono delle perplessità, se vi sono delle domande, delle osservazioni per approfondire, diciamo, questi argomenti, perché no, potremo ancora ritornarci su e riprendere questi argomenti. Grazie.